Il seguente insegnamento è di Pastore Marco De Felice. Per più informazioni visita www.veravita.org. www.veravita.org. Buon ascolto. Visto che stiamo trattando discorsi pesanti, in senso non sono sciocchezze, non sono discorsi, ma che squadra pensi che andrà meglio, che poi non cambia niente. Stiamo parlando di cose che riguardano la vita. Oh, se questo diventa rosso, dimmelo, ok? Quindi io voglio fermarmi e chiedere aiuto dal Signore. Signore, alcuni di noi qui in casa abbiamo prima, un'ora fa, visto un documentario che ci ha lasciato quasi senza fiato. Vedendo un pezzettino del mondo, era incredibile quanto sei glorioso e maestoso come creatore. E pensare che tu hai creato un mondo per dare all'uomo un ruolo, il ruolo più importante. Che immenso privilegio. Avevi creato un mondo perfetto, senza malattia, senza sofferenza di alcun tipo. Non c'era la morte, non c'era cattiveria. Questo è il mondo che tu hai creato. Ma stiamo studiando proprio adesso quello che è successo. Gli uomini, sarebbe all'inizio Adamo ed Eva, hanno deciso che non volevano cercare in te la benedizione. Non volevano il privilegio, la gioia di avere comunione con te. Volevano cercare al di fuori di te. Solo che non esistono benedizioni al di fuori di te. Tanti promesse, ma sono false. E loro hanno scelto di lasciare la fonte di vera vita, la fonte di benedizione, la fonte di gioia. E stiamo leggendo, proprio adesso, siamo pronti a leggere quello che è successo a come conseguenza. Padre, aprici gli occhi a capire. Ma ti ringrazio che hai provveduto nella tua bontà la possibilità di essere riconciliato con te. Allora, guidaci tu. Abbiamo bisogno. Questi sono i discorsi più importanti della vita. Siamo tutti, anche la più giovane qua, nessuno qui pensa più a quando aveva 2 o 3 anni. Quegli anni sono passati, non importano più. La vita passerà. Ma stiamo parlando di tutta la vita e tutta l'eternità. Sì, questo è importante. Aiutaci a renderci conto. Aprici gli occhi a vedere quello che tu hai da dirci nella tua parola. Ti chiedo questo per il nostro vero bene. Il vero bene, il bene che durerà per sempre, e per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo ti chiedo questo. Amen. Allora, Genesi 1, ti ha creato questo mondo incredibile, e voi sul divano lì, avendo visto quel documentario, com'è il mondo? E questo era, abbiamo una serie di 11 ore di documentari, che passano dall'Antartica ai deserti, alle montagne, alle giungle, alle foreste, alle pianure, alle savane, le caverne, i mari profondi, i mari poco profondi e qualcos'altro che non mi ricordo. E ognuno, noi abbiamo visto 5 di questi, ognuno è incredibile, è incredibile. E dice, che creatore, e ha creato un mondo incredibile, perché è un Dio incredibile e ha dato all'uomo questo privilegio di dominare su tutti gli animali, ma soprattutto di avere comunione con lui. Ha creato un giardino ancora più speciale, dando all'uomo un comandamento solo, che serviva non per privare l'uomo, ma per proteggere l'uomo. E se volessimo pensare, tutti i comandamenti sono per il nostro bene, e do solo uno. Non mentire. Storti come siamo di pensiero, crediamo che qualche volta la menzogna aiuta. Perché siamo stolti. Ma in realtà la persona che dice solo la verità, sempre solo la verità, e tutti sanno che dice solo la verità, ha un immenso vantaggio. Non deve mai convincere nessuno. Lui dice la parola e quello che dice tutti, certo, perché sanno che dice la verità. E evita una marea di problemi. Non devi mai ricordare quello che ha detto a chi. Non devi mai cercare di nascondere perché, oh no, se no scoprono. Lui vive tranquillo. Quel comandamento è per il nostro bene. E allora, ogni comandamento per il bene. Dio ha creato il matrimonio come un rapporto fantastico e quindi ha comandato che l'uomo e la donna siano fedeli. Perché se non sono fedeli, il matrimonio è orribile. Dio ha creato non uccidere e così via. Ogni comandamento fa del bene. Ad Adamo ha dato un comandamento solo. Adamo, hai bisogno di ricordare che io sono la benedizione più grande. Quindi c'è un albero da cui non devi mangiare. Abbiamo letto del serpente, Satana, che usando furbizia ha messo in testa alla donna, e c'era Adamo con lei, dice la Bibbia, che guarda, Dio non vi ha dato tutte le benedizioni, c'è uno più grande che voi non avete. Sì, allora non ci ha dato il meglio. Avevano il meglio che era Dio stesso. E Satana voleva che non avessero quello. E quindi lei, anziché pensare a Dio, anziché pensare a quello che avevano, ha cominciato a pensare a quello che non avevano, che poi non era vero. Non mancava nulla. E così abbiamo letto che lei ha preso, ha mangiato, il marito era lì, lui ha visto lei, lei ha offerto a lui, ha preso, lui ha mangiato. Allora arriva Dio e c'era per la prima volta paura, senso di colpa, vergogna, l'accusare l'uno l'altro, cioè subito hanno conosciuto il male. Loro non avevano capito cosa vuol dire conoscere il male. E Dio voleva che evitassero di conoscere il male. E hanno conosciuto troppo bene, ed era brutto già. E poi Dio, essendo Dio sovrano, dice, ok, avete peccato, allora ci saranno le conseguenze. Avevo detto che ci sarebbero conseguenze. Vi avevo detto tutto. Avete scelto di non credermi. Adesso le conseguenze ci sono, perché dico la verità. E quando dico una cosa, è la verità. Credetemi, credetemi. E poi una cosa, se tu leggi la Bibbia e tu guardi la storia, una cosa che ti rimane proprio nella mente, quando Dio dice una cosa, è così. Cioè, quante profezie, alcune più pazzesche, alcune che, ma no, ma mai, ma stai scherzando, esattamente così. Volta dopo volta dopo volta. Abbiamo menzionato Giuseppe in Egitto, un giovane che ha avuto un sogno, che il padre e tutti i fratelli si sarebbero inginocchiati a lui. Era il penultimo, all'epoca era l'ultimo. E tutti quanti, ma che sogno assurdo, perché mai dovremmo noi inginocchiarci a te? Cioè, infatti, normalmente non succederebbero mai. Invece, nella provvidenza di Dio, si trova in Egitto, in carcere, non avendo fatto nulla, e poi si trova in un giorno, nell'arco di poche ore, dal carcere ad essere vicere dell'Egitto, con un potere appena appena sotto quello del faraone, Egitto strapotente, e lì si trovava, e poi i suoi fratelli, dopo 7 anni, 8 anni sarebbe, non c'era più cibo, e vengono a cercare cibo, e c'era in Egitto, perché avevano ammassato cibo, e loro, non sapendo che era lui, si inginocchiarono tutti a lui. Dio aveva detto, una cosa umanamente impossibile, tutto quello che Dio dice avviene. Quindi Dio ha detto al serpente, che sarebbe Satana, abbiamo già letto, una cosa incredibile, che il seme della donna avrebbe schiacciato la sua testa e lui avrebbe prima ferito il calcagno. E abbiamo detto che seme della donna è questa frase che non ha senso, non ha senso. Se non si pensa solamente a Gesù Cristo nato da Maria. E quindi Quello abbiamo visto. E da lì passiamo a quello che Dio dice adesso ad Adamo e ad Eva. Prima lui parla a Eva, alla donna, che prende nome dopo. 16. Siamo Genesi 3, 16, su foglietti, pagina 4. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con doglie partorerai i figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. E mi fermo lì e qui c'è moltissimo. Prima di tutto, ha creato la nascita con dolore. Io sono uomo, ma se non vi vicino a tanti, sembra che le parti siano abbastanza dolorose. Parto naturale. E adesso usano tante anestesie, ma per secoli non c'erano questi. E non è una cosa che... Sì, è dolorosa, no? Per dire poco. Qui si vede il dolore nel parto e si vede anche se... Diciamo così, era tutto progettato, perché prima di aver creato Adamo aveva già progettato, lo dice proprio, per Gesù Cristo di diventare uomo per morire per i peccatori. Prima di aver creato Adamo, vuol dire che era tutto nel piano di Dio. Cioè, Dio letteralmente tutto è nel suo piano. Non chiedetemi di come posso... Io non capisco questo.
Prima della creazione del mondo.
Prima di aver creato il mondo, dice, Gesù era già prestabilito di andare e morire per salvare dal peccato. Vuol dire che prima di creare nulla, il peccato era già, Dio aveva già stabilito, l'uomo ribellerà, ma io creo un modo di redimere e salvare chi si ravvede e crede in Cristo. Quindi, tutto, nulla era una sorpresa. Dio non ha avuto un piano B, perché il suo piano A dall'inizio era quello che è successo. Dio non ha avuto un piano B, perché dall'inizio aveva prestabilito tutto. Quello sappiamo, come funziona non sappiamo. Però notate qui, rovinato la nascita, nel senso che diventa doloroso, e rovinato il matrimonio. Perché questa frase è strana, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito. Ma che cosa vuol dire? Allora, avete il foglio. Guardate attraverso la pagina, qui in Genesi 4, versetto 6 e 7. E Caino aveva peccato, e Dio, l'Eterno disse a Caino, versetto 6, perché sei tu irritato? E perché è tuo volto abbattuto? Se fai bene, se smetti a peccare, non sarai tu accettato, ma se fai il male, se resti nel peccato, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Stessa parola in ebraico. Nell'originale questa è la stessa frase che troviamo qui. Quando dice alla donna, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito e del peccato i suoi desideri sono volti a te. La stessa frase. Allora, cerco di spiegare questo. Dio, usiamo quello di Caino con peccato che ci spiega questo. Cosa vuol dire? Il peccato vuole dominarti, ma tu devi dominare il peccato. Desideri volti a te, vuol dire il peccato, come fosse una persona, vuole domarti, controllarti. Tu non devi lasciarlo, tu devi prevederti, fare il bene e così tu devi domare il peccato, dominare il peccato. Alla donna dice la stessa frase, i tuoi desideri volgeranno al tuo marito, tu vorrai domarlo, dominarlo. Perché nel piano di Dio, l'uomo cura, protegge e guida la moglie. È un rapporto fantastico. Perché abbiamo visto questo documentario, gli animali, i maschi o femmine, non sono uguali, sono stradiversi fra di loro. E ognuno ha un suo ruolo e insieme funziona perfettamente. E Dio ha creato l'uomo così, non superiore alla donna, diverso. Diverso. Non è superiorità, è un ruolo diverso. Ha un ruolo di essere capo della famiglia, quindi di avere il peso della famiglia, di curare, sacrificarsi per la moglie, amare la moglie, guidare la moglie, proteggere la moglie, ok? E la moglie, come era prima del peccato, amava questo rapporto. Non è la stessa cosa, ma solo per comprenderci. Voi mamme, non so se avete usato biberon o allattato, ma immaginiamo una mamma che allatta. Il bimbo vuole essere lui a provvedere tutto per la mamma o vuole che la mamma provvede per lui? Non funziona se lui vuole capovolgere i ruoli. Se lui dice no, no, non devi tu cambiarmi il pannolino, cioè il bambino di un anno. Cioè, no, non funziona. Funziona ed è meraviglioso quando ognuno ha il suo ruolo. Allora Dio ha creato il matrimonio in modo perfetto e qui dice, visto che il tuo cuore adesso è portato non più a seguirmi, adesso di natura tu non vorrai accettare il tuo ruolo, ma tu vorrai dominare, non sempre con forza perché sei più debole, con furbizia, con muso, con dire finché non si stufa, userai molte tattiche e questo è il senso di i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te, non ti guiderà, ma dominerà. Il matrimonio è rovinato a causa del peccato, perché nel rapporto giusto lei segue, lui guida, lui sente il peso di proteggere e curare, lei vuole essere guidata e funziona benissimo. Ma adesso lei vorrà guidare, lui non vuole questo, quindi lui comanda e la cosa diventa brutta. E questo è il risultato dell'entrata del peccato nel cuore dell'uomo e della donna. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, e mi fermo lì, perché tu hai dato ascolto alla voce di tua moglie? Ma perché riprendi Adamo qui? Per due motivi, perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e perché hai mangiato. Il mangiare capisco, ma cosa è questo? Visto che hai peccato in due modi, Adamo, hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato il frutto vietato. Ma perché questo è peccato? Cosa abbiamo appena detto? Quale doveva essere il ruolo? Di guidare, proteggere. E non ha protetto. Lui era lì. Perché la Bibbia abbiamo detto, in capitolo 3, lui era lì mentre il serpente parlava con lei. Lui deve dire, fermati, non ascoltarlo. Questo è contro quello che dice Dio alla fonte della nostra benedizione. Vieni, vieni, andiamo. Avrebbe dovuto proteggerla. Non ha preso il suo ruolo. Stavo lì ascoltando mentre lei parlava con il serpente. Lei prendeva l'iniziativa, non seguiva lui, perché lui non guidava. E Dio qui, prima... riprensione di Dio non è che ha mangiato il frutto, la prima riprensione, visto che tu hai peccato ascoltando lei anziché guidandola e poi hai mangiato il frutto dal quale avevo detto di non mangiare, per questi due peccati ci saranno conseguenze, Adamo, ci saranno brutte conseguenze. E poi vado avanti nella lettura. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Mi fermo lì. Cos'è suolo? E non solo la terra in questo senso, ma la terra sarà maledetto. Inizieranno malattie, erbacce, animali velenosi, erosione, terremoti, diluvi, uragani. Tutti questi sono compresi in quella frase. Quelli sono dovuti al fatto che Dio, da dove vengono le benedizioni? L'unica fonte, Dio. Ogni bene viene da Dio. Ogni bene, vero bene di qualsiasi tipo viene da Dio. E l'uomo e la donna cosa hanno scelto per quanto riguarda cercare benedizioni. Prendendo il frutto, cosa stavano scegliendo? Dicendo, no, basta con le tue benedizioni, noi cercheremo benedizioni migliori. Quello che tu ci offri non è il meglio, noi cerchiamo altrove. Non esiste altrove. Non di benedizioni, sei un altrove, ma non di benedizioni. Loro hanno scelto di rifiutare la fonte. E così Dio dice, va bene, io nel mio grande amore ho benedetto la terra, ho creato una terra tutto buona, non c'era nulla di male, ma voi non volete cercare in me. Allora, io voglio che torniate a me. Io voglio che torniate a me. Perciò maledico il mondo, finché non capite, andando in cerca, che qui non c'è vera benedizione, tu sei la benedizione. Perciò il mondo è maledetto. Bambini muoiono di malattie, nazioni soffrono fame, non solo perché il mondo è maledetto, è molto dovuto anche alla malvagità dell'uomo, moltissimo. Però ci sono sofferenze dovute a questo, il suolo sarà maledetto a causa tua, per la tua scelta di cercare benedizioni altrove, perché è credere in menzogna. E se io dovessi lasciare il mondo perfetto, tu diresti, vedi, stiamo meglio senza Dio. Tutto va liscio, ma visto che Dio è la benedizione più grande, lui vuole che l'uomo abbia il massimo. Un uomo che ha un mondo perfetto, che non esiste, ma se esistesse, buona salute, tutto, tutto va bene, mai male, male, male. Se non ha Dio, non è ancora benedetto. Non è ancora benedetto. E Dio, capendo qual è la vera benedizione, volendo quello per noi, dice, avete bisogno di un mondo maledetto per non credere veramente, perché se il mondo non avesse maledizioni, Satana potrebbe ingannare tutti per sempre. Nessuno crederebbe a Dio, perché non ci sarebbero conseguenze. Tutto va liscio. Tu pecchi e nulla succede, mai una conseguenza. Cosa faremo? Peccheremo solo. Peccheremo solo. E Dio è troppo buono per lasciarci credere quella menzogna, e quindi ha maledetto la terra e ha detto, per causa tua il suolo sarà maledetto, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, la vita diventa dura, tutti i lavori mangerai con fatica, la terra, il suolo, ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto. Poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai. Allora qui dichiara che lavoro diventa... perché Adamo lavorava prima. Prima lavorava, ma era bello. Non era pesante, non era stancante, non era frustrante. Adesso il lavoro diventa difficile. O per il lavoro stesso, o per lo stress, o per contatto con le persone che crea problemi. Ma il lavoro è pesante a causa del fatto che l'uomo ha scelto di non convivere più con Dio. Voleva cercare altrove. E il mondo è pesante. E poi ritornerai alla polvere. Questa è la morte fisica. E questo riguarda sia lui che la donna che tutti. La morte è entrata nel mondo in quel momento. L'uomo è passato da essere immortale a mortale. Prima era immortale, non c'era la morte. Adesso è entrato, prima non si invecchiava, non si faceva male, non c'era una malattia. Adesso tutto comincia. Però c'è qualcosa di strano qui, molto strano, perché ho finito a leggere quello che dice di maledizione, e cosa è strano non è quello che è scritto, è quello che non è scritto. Allora tornate indietro a 2, 16 e 17, Genesi 2, 16 e 17, e notate cos'è che manca in quello che Dio ha detto. Ok, 2:16, leggi forte, alta voce, Francesco. E l'Eterno comandò.
Dio comandò l'uomo dicendo, mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare,
Ok? Allora, abbiamo appena letto quello che Dio ha detto ad Adamo, e cosa manca? L'ultima frase che hai letto lì, l'ultimo 8-10 parole. Ok, quello ha detto Dio, ma adesso parlando con Adamo, è ancora in vita. Non è morto. Buona domanda. Ma, prima di tutto, che cos'è la morte? Ok, è molto semplice. Non parliamo in termini fisiologici, ma in molto, in senso solo intellettuale. Che cos'è la morte? Che cos'è buio? Che cos'è buio? Mancanza di luce, giusto? Buio non è qualcosa in sé, è mancanza di qualcos'altro, di luce. Che cos'è la morte? Mancanza di vita. E chi è vita?
Dio.
E quale rapporto esisteva prima di quel momento? L'uomo era attaccato a Dio. E da quel momento era separato da Dio. Dio è la vera vita, non solo fisico, da vita fisica. Dio è vita spirituale. E prima l'uomo aveva vita spirituale. Infatti, nel Nuovo Testamento leggiamo ripetutamente che siamo morti nei nostri peccati. In Giovanni 5 dice che si può passare dalla morte alla vita. Noi parliamo di passare dalla vita alla morte. Fisicamente si passa dalla vita alla morte. Ma la Bibbia, parlando spiritualmente, dice che uno passa dalla morte alla vita. Quindi quel giorno, quel momento, Adamo è morto spiritualmente. Il giorno che mangerai il frutto, per certo morrai. Ed è morto. Ed è morto. Allora, però perché non è morto fisicamente? Perché non è morto fisicamente? Ok, andiamo avanti nella lettura. E c'è una piccola 20. E l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei fu madre di tutti i viventi. E poi una cosa grandissima. 21. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo ed Eva, sua moglie, e a sua moglie delle tuniche di pelle. E Dio li vestì. Ok? Cosa è successo per Dio di poter fare a loro tuniche di pelle? Ha dovuto uccidere due animali, uno a testa. Cosa?
Però sto pensando, la voglio sentire questa cosa. Un uomo, se deve fare due tuniche di pelle, deve uccidere l'animale. Dio avrebbe bisogno di fare quello.
Dio ha ucciso due animali, perché? Vedremo perché. Perché questa è la prima volta che vediamo ripetutamente nella Bibbia la stessa cosa succede. Dio uccide un animale, un agnello di solito o qualcosa di simile, al posto dell'uomo. Tutti i sacrifici di Israele dovevano uccidere agnelli al posto degli uomini, perché loro dovevano morire. E Dio ha ucciso, probabilmente due animali, uno a testa, ha fatto tuniche e probabilmente ha fatto davanti a loro, perché loro sapevano: noi dobbiamo morire. Sì, siamo separati da Dio quando la morte è arrivata, ma noi dovremmo morire fisicamente. E davanti a loro, immagino, qui non è scritto, ma io immagino che Dio, proprio davanti a loro, ha fatto morire questi due agnelli o pecore, quello che erano, ha tolto le pelli, ha pulito, ha messo insieme, perché ha già fatto tuniche, quindi ha cucito in qualche modo, e poi lui ha vestito loro. Ha proprio coperto loro, lui, con queste tuniche. Loro stavano lì, vedendo il sangue per terra, avendo visto morire questi due animali, e loro hanno detto: questi, noi cercavamo di coprirci con fogli di fichi, e non bastava. Serviva la morte per coprire il nostro peccato. Serviva la morte. E qualcuno che conosce la Bibbia, e se no vi leggo io, in Giovanni 2, quando Gesù è arrivato, un po' più di 3.000 anni dopo di questo, quando Gesù è arrivato 3.000 anni dopo di questo, e si era appena appena stava per rivelarsi come il Cristo, che ha tenuto nascosto il suo vere, la sua vera identità per tanti anni. E ecco, Giovanni il Battista, che sapeva che il Cristo stava per arrivare, sapeva di avere un ruolo di annunciare il Cristo che stava per arrivare, il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ai suoi discepoli, diceva Giovanni ai suoi discepoli, diceva di Gesù: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lui è l'agnello di Dio. Da Adamo ed Eva sapevamo che Dio avrebbe provveduto il vero agnello, che non è un animale, è un uomo, Dio uomo, per morire al posto degli uomini. Ha sempre usato animali, ma non potevano mai pagare il peccato. In un altro libro della Bibbia dice: il sangue di agnelli e tori non può perdonare il peccato, è solo un simbolo, serve un uomo di morire per uomini. Quindi Gesù ha il titolo l'agnello di Dio, e quindi non era che Dio ha creato tuniche, ha fatto morire agnelli o pecore perché serviva la morte. E Dio, per lasciare in vita Adamo e la donna Eva, ha detto: provvedo io un sostituto per voi, che potete ancora vivere fisicamente per un certo tempo, poi morirete. E noi vediamo sempre nella Bibbia, fino a Gesù Cristo, e poi Dio ha distrutto il Tempio e non c'era più bisogno. Abbiamo visto sempre i sacrifici di animali al posto degli uomini, sempre, perché il salario del peccato è la morte. E Dio dice: vi lascio vivere se riconoscete che dovete voi morire. Voglio saltare in avanti. Quando Dio ha insegnato a Mosè di fare i sacrifici, ha istituito i sacrifici, i sacerdoti, tutti istituiti da Dio, ogni uomo, ogni capo famiglia doveva portare un agnello 3 volte all'anno a Gerusalemme, che rappresentava lui e sua famiglia. E lui portava questo agnello, arrivava a Gerusalemme, andava davanti al sacerdote, metteva, e lui aveva levato questo agnello, lo metteva per terra, metteva le mani sulla testa e diceva: io ho peccato e merito la morte. Questo agnello muore al posto mio. E mentre teneva la testa, il sacerdote prendeva un coltello molto affilato e tagliava l'arteria nel collo, che non faceva dolore, però prendeva il sangue con una coppa e spruzzava sull'uomo e diceva: tu meriti la morte. E questo animale muore al posto tuo. E quindi lui, bevendo il sangue, è tornato a casa mostrando alla famiglia: dovevamo noi morire per il nostro peccato, ma Dio ha provveduto un sostituto, perché Dio ha stabilito questo. Poi, per non far soffrire Dio, proprio pensa anche agli animali, mettevano giù e questo animale veniva fuori il sangue, quindi non soffriva. Era proprio una morte il meno soffrente possibile. E quando il sangue andava via, l'animale era come addormentarsi. E poi bruciavano l'animale come sacrificio a Dio. E quell'uomo, avendo tenuto la testa, avendo toccato con mano la morte, diceva: il mio peccato è grave, serve un sostituto, aspetto il vero agnello. I giudei aspettavano il vero agnello, che è Gesù. Infatti, quando è arrivato, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi Dio, e questo è incredibile, Dio ha provveduto il modo per Adamo ed Eva di restare in vita, facendo morire questi animali al loro posto, perché la morte doveva essere quel giorno, e Dio ha provveduto un modo. Poi, per finire a leggere, poi l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi. In che senso? Non che è divino, ma in senso che perché conosce il bene e il male. Prima conosceva il bene, adesso conosce il male, solo che lui lo conosce per esperienza. Ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone vive per sempre. Ho detto che deve morire, non può più mangiare l'albero della vita che prima poteva mangiare. Perciò l'uomo Dio mandò via l'uomo dal giardino di Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e posa ad est del giardino di Eden i cherubini che roteavano da tutto l'intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Cos'era quello? Non lo so. E fino al diluvio c'era quel giardino, ma nessuno poteva entrare. E poi nel diluvio è stato distrutto. Però Dio non ha permesso più all'uomo di avere dall'albero della vita. Che non so che albero è questo, non lo so, non c'è più, non sulla terra, ma c'è questo albero che mangiando il frutto vivi per sempre e sarà in cielo. Però il fatto è che adesso l'uomo fu separato da Dio. Fu separato da Dio per scelta di Dio o per scelta proprio di se stesso? Perché l'uomo è separato da Dio? Cosa? Sì, ma il diavolo ha invogliato, ma hanno loro scelto. E non era una scelta che dovevano fare i poverini che non capivano, perché loro sapevano da dove venivano tutte le benedizioni. Era una scelta cosciente da cui avrebbero potuto difendersi. Quindi Dio non ha allontanato l'uomo da lui. Il contrario. L'uomo si è allontanato da Dio e a causa di quello, per far tornare, abbiamo avuto purtroppo, non purtroppo che abbiamo avuto gli amici, ma abbiamo avuto amici purtroppo che hanno avuto figli che sono andati nella vita dalla droga o qualche altra forma di mala vita, brutta. Allora, hai un figlio che ha 20 anni, non fa niente se non una vita brutta, e lo mantieni e lui continua la sua vita. Allora in Italia non è permesso, in America è permesso che tu puoi scacciare di casa. Lui maggiorenne, tu lo mandi via e lui non ha diritto. In Italia non è permesso per legge. Se tuo figlio ha 35 anni e non vuole lavorare, tu non puoi per legge scacciarlo. Però in America lui è maggiorenne, se non vuole lavorare tu dici figlio fuori, cambia le serrature e lui non può fare niente. E allora qui c'è questo figlio malvivente, e mamma, papà, abbiamo avuto amici che hanno dovuto fare questo con lacrime, cambiano le serrature e dice tu sei fuori. Ma perché? Odiano il loro figlio? No, ma non vi dico le lacrime, però dicono no, finché lui può fare quello che vuole e non ci sono conseguenze e viene mantenuto, lui non lascerà mai questa vita. E il figlio esce e si arrabbia e poi comincia a capire che è la realtà, va a vivere nella macchina per qualche settimana, cerca un amico e alla fine vive un amico, vive un altro, tutti mandano via perché è un peso. E grazie a Dio in qualche caso questa disperazione ha portato alcuni di questi a tornare in sé, capire la stoltezza della loro vita e riprendere una buona via. Allora, i genitori non avevano gioia nel fare questo. Non ho mai visto genitori in angoscia come quando devi mandare via il proprio figlio che ami. Però loro hanno fatto perché dicono, in un certo senso, noi è la vita che vogliamo offrirti e la benedizione. E tu non vuoi questo, allora non possiamo darti tutte le altre benedizioni. Perché poi non cambierai mai. E Dio ha detto all'uomo, volete allontanarvi da me? Ma io sono la benedizione, non la religione, non questo, non un bel lavoro e buona salute e belle cose. Io sono la benedizione. Allora, conoscendo il vostro cuore, che non tornerà mai da me per conto suo, ancora vi do tante belle cose, ma do anche la maledizione sul mondo. E così c'è modo di farvi tornare in sé e riconoscere la vera benedizione. E ha provveduto già lì, ha provveduto lui un sostituto per dare a loro la possibilità, perché se avesse ucciso Adamo ed Eva in quel giorno non avrebbero potuto cambiare, invece si sono cambiati. e hanno ripreso ad avere comunione con Dio, che vedremo quello in avanti, perché Dio ha ucciso questi due animali al loro posto, permettendo loro a ritornare ad essere riconciliati con lui. Perché quel giorno, se ricordate, quando lui ha detto, tu hai mangiato, e cosa ha detto l'uomo? Sì, signore, ho peccato con te. No, cosa ha risposto? Qualcuno si ricorda? Ma la donna che tu mi hai dato, lei mi ha dato da mangiare, ho mangiato. A quel punto l'uomo non camminava bene. Dopo ha cambiato cuore. E vedremo la prossima volta. Però io vi dico, io resto meravigliato. Ma perché Dio non ha solo... Dio, creatore, perché non ha solo distrutto loro e iniziato da capo? Oppure, perché non ha solo distrutto loro? Dio non ha bisogno dell'uomo. Dio è completo in sé. Io vedo un cuore immenso che ha detto, no, nel mio piano io voglio salvare. Voglio provvedere la salvezza. E ha provveduto già quel giorno. Prima la promessa che avrebbe mandato il Salvatore. In quello che ha detto al serpente, e poi ha mostrato loro la redenzione uccidendo quell'agnello, quegli agnelli per loro, e hanno detto, ma noi siamo certo separati da Dio, eppure siamo in vita a causa della morte di quell'agnello. E hanno capito qualcosa del cuore di Dio, e quel cuore è uguale per adesso. La porta è aperta adesso al perdono, e Dio vuole perdonare, però dobbiamo capire il nostro bisogno. Chiudo, abbiamo finito capitolo 3, e chiedo a Dio di farci pensare a questo. Signore, grazie per la Tua parola. Il mondo è da una parte bellissima ancora, bellissimo, pieno di tante cose stupende, eppure non possiamo negare che c'è molto di brutto. Chiaramente la cosa più brutta del mondo è il peccato dell'uomo, il peccato che veramente, veramente è bruttissimo, ma non solo quello degli altri. Il nostro peccato è brutto, solo che siamo talmente abituati al nostro peccato che non notiamo quanto è brutto. Ma per te che sei santo, ogni peccato è un'immensa offesa contro di te. Ma non è punizione. La punizione sarà dopo la morte. Il male non è punizione. Il male è quello che serve per far ascoltare all'uomo, per far sì che l'uomo smetti di cercare benedizione al di fuori di te e riconosce che ha bisogno di te. Vediamo il tuo cuore, qualcosa del tuo cuore immenso in questi avvenimenti. Vediamo che non abbiamo da dirti nulla per il male che troviamo intorno a noi, che meriteremo molto di peggio. Il fatto che siamo in vita è una grazia. E ci stai dando la possibilità e il privilegio di veramente tornare a te e essere riconciliati. Fa sì che possiamo meritare su queste cose, capire queste cose e avvalerci della tua offerta. Grazie tanto. Ti chiedo questo. Applica queste verità ai nostri cuori. Ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.